scomparsa di persone.
La polizia cantonale ticinese chiede la vostra collaborazione per ritrovare una persona scomparsa.
Al momento della scomparsa indossava un cappellino beige con righe rosse e nere.
Ogni storia ha la sua storia, è comunque molto importante per riuscire a ricostruire.
Stai ascoltando Il mondo là fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Persona scomparsa. Capita regolarmente di sentire l'annuncio in radio o di vederlo su Facebook, e ultimamente è capitato in Svizzera italiana anche tra adolescenti. Ma cosa c'è dietro queste storie, al di là del lasso di tempo, per fortuna spesso breve, che va dal momento dell'annuncio al ritrovamento? Cosa è capitato prima nella testa di chi è scomparso? Cosa capita dopo nelle famiglie? È di questo che ti parlo oggi. E lo faccio perché Romina Lara, giornalista alla redazione regionale della nostra radio, ha fatto una ricerca sul tema. Romina, benvenuta.
Grazie.
Allora, mi dicevi, ti sei incuriosita perché hai sentito vari annunci che si assomigliavano.
Esatto, sì, un po' tra la fine di aprile e l'inizio di maggio ce ne sono stati alcuni, io ne ho contati tre, però poi andando a vedere qualche mese prima ce n'erano stati altri. Quello che mi ha incuriosito in particolare era l'età di questi ragazzini, perché in due casi si parla di adolescenti di 13 e in un caso 12 anni, non si sente parlare così tanto spesso di età così basse, quindi sono partita da lì.
E cosa hai scoperto? Cioè, la prima domanda che mi faccio è: dobbiamo preoccuparci? Sono tanti?
Allora no, per fortuna non sono tanti. La polizia mi ha detto comunque che sono dei casi puntuali, questi per l'età così basse. Mi hanno spiegato che anche in passato era già capitato, era capitato anche di dover cercare dei bambini a volte. Però è vero che in questo caso comunque non è che mi hanno nascosto il loro stupore, insomma, si è detto, non capita spesso. Ecco, questo è un dato di fatto, l'ha detto anche il capitano di polizia che ho intervistato, che è Marco Mombelli, che è a capo del reparto giudiziario 2 della polizia cantonale, e questo reparto gestisce questi casi.
Per noi l'importante è comunque sempre stabilire il movente, quindi perché la persona scomparsa, e il contesto più in generale della scomparsa, per poi mettere in atto tutte le misure necessarie per le ricerche.
E quanto dura, tanto per capirci, di solito il periodo di scomparsa? Per fortuna di solito vengono ritrovati.
Sì, di solito vengono ritrovati abbastanza velocemente, e anche qui la polizia mi diceva pochi giorni, se non poche ore. Infatti spesso succede che quando si emettono questi avvisi appunto di scomparsa di persone, qualche ora dopo, il giorno dopo, c'è la revoca.
E nonostante ciò è importante dirlo pubblicamente che la persona è scomparsa, nonostante lo ritrovino dopo poche ore?
Allora, in certi casi sì, ecco, anche qui ho chiesto appunto al capitano Mombelli, mi ha spiegato che non è una prassi ogni volta pubblicare un annuncio, però diciamo quando questo viene ritenuto necessario, viene ritenuto utile ai fini del ritrovamento, allora sì, si procede così, ovviamente sempre in accordo con la famiglia. E mi diceva anche che spesso i familiari sono comunque piuttosto propensi, ecco.
L'abbiamo detto quanti sono stati negli ultimi anni circa gli annunci di scomparsa di minorenni? Non so, hai trovato statistiche?
Sì, sì, me le sono fatte dare dalla polizia, le ho qui sott'occhio. In media più o meno si parla di una sessantina di casi all'anno di denunce di scomparsa di persone. Questo è un dato totale, quindi...
Per il Ticino,
esatto. Questo racchiude tutte le tipologie di persone scomparse, perché ce ne sono tante. Si va appunto dall'anziano magari che soffre di qualche forma di...
demenza senile.
Esatto. Persone che si allontanano appunto da ricoveri o case anziani eccetera, ma anche non so, il fungiat che si perde in montagna e che bisogna andare a cercare. E dentro questa statistica ci sono anche i minorenni, e c'è proprio il dato puntuale sui minori, e la curiosità è che più o meno sono sempre il 50%, quindi adesso posso dirti il dato: 2024 erano 61 denunce di scomparsa, 31 minorenni. L'anno prima 66 denunce di scomparsa, 49 minorenni, lì erano un po' di più, però in media anche durante il periodo del Covid, dove questi dati erano un pochettino più bassi, siamo sempre al 50%, quindi una buona fetta.
Eh sì, sono tanti, mi stupisce. Ma c'entrano delle mode sui social media?
Me lo sono chiesta anch'io, e appunto una domanda che ho rivolto anche alla polizia. Apparentemente non c'entrano delle mode o delle sfide social, anche se comunque non è che l'hanno escluso del tutto. A loro in questo momento per questi casi non risulta.
Normalmente sono storie più complesse. Quello che rende anche da una parte interessante la nostra attività in questo contesto è che non esiste un identikit del minorenne che scompare, quindi anche quando parliamo di una situazione di disagio parliamo di un ventaglio di situazioni molto eterogeneo, contestualizzato proprio all'individuo, no? E questo è importante ritenerlo, perché sennò il rischio è comunque che determinati comportamenti si stigmatizzino, anche quando invece, pur essendo sbagliati, intendiamoci, ma vanno compresi per poter poi aiutare questi ragazzi e queste famiglie in questa situazione di difficoltà.
Cosa possiamo dire dei casi più recenti, dei tre che hai notato tu nelle scorse settimane? Cos'è noto? Com'è andata a finire? Quali erano i motivi?
Allora, sui motivi lì magari qualche informazione abbiamo anche carpita, ma per proprio ragioni anche di privacy non andiamo, diciamo, troppo a fondo. Però comunque sono dei giovani, sì, che si sono allontanati. In un caso forse erano addirittura due insieme. Da quello che ho potuto capire, in alcuni casi questi minorenni si allontanano non sempre per forza dalla famiglia, ma anche da istituti dove sono collocati temporaneamente. E una cosa importante è proprio questa, la motivazione. Una delle prime domande che la polizia si fa anche quando inizia le ricerche, insomma, è fondamentale indagare sul motivo, anche perché questo poi aiuta a ritrovare i giovani.
La polizia cantonale comunica la scomparsa della 14enne.
Vediamo allora come funziona questa procedura di ricerca persona scomparsa. Innanzitutto, chi lancia l'allarme?
Di solito sono i familiari, i genitori, o appunto chi detiene l'autorità parentale, o appunto se c'è un collocamento in un istituto, è l'istituto stesso che lancia l'allarme. Viene fatta una denuncia in polizia. Dal momento che c'è la denuncia di persona scomparsa, una segnalazione, la polizia valuta il caso. Di solito sono casi comunque presi molto seriamente, perché si parla di minori, e se c'è appunto una possibilità che ci sia un pericolo, insomma, mi diceva appunto Monbelli, bisogna mettere in campo tutte le risorse possibili, ecco.
In un primo momento però bisogna capire, la polizia deve capire, se vale la pena avvisare la radio, fare l'annuncio online, eccetera, eccetera.
Sì.
Che criteri ci sono qua?
Questo è difficile dire quali criteri, perché una delle frasi che mi ha ripetuto di più il capitano Marco Monbelli è che ogni caso ha la sua storia, ha una sua dinamica, e da lì si parte, da lì non si sfugge, nel senso che non si può veramente generalizzare.
Noi lavoriamo su due fronti, c'è un fronte la ricerca sul terreno.
Quello che appunto però viene fatto è che si attiva il dispositivo, scattano delle ricerche sul terreno con delle pattuglie, con anche a volte degli altri partner. Nel caso adesso dovesse esserci un minore che si è perso su un qualche monte, scatterebbe la Lega, cioè ci sono vari servizi e attori che possono essere attivati, e dall'altra parte c'è tutto un lavoro investigativo. Allora lì si procede ovviamente a interrogare, sentire le persone vicine, la cerchia delle amicizie, si possono andare magari a guardare i social degli stessi minori per cercare appunto di reperire degli elementi che possono essere utili poi per indirizzare le ricerche.
Età apparente 15 anni, peso 65 kg, occhi castani.
L'annuncio viene deciso prima di tutto appunto con chi detiene l'autorità parentale, visto che si parla di minorenni, e poi viene elaborato un avviso che viene mandato ai media, con generalità, connotati, abbigliamento, tutto quello che può essere utile per ritrovare questo minore. E spesso c'è anche una foto, e anche lì poi è una questione che ho tematizzato, questa delle foto, perché le foto si sa che poi vengono condivise non soltanto dai siti di informazione, ma anche appunto sui social. E tra l'altro ho trovato anche una pagina su Facebook che è dedicata proprio a questo tema specifico, e si chiama Persone scomparse Svizzera Canton Ticino, e lì vengono pubblicati tutti questi annunci con le relative foto, quindi si parte così.
Questa questione della foto, affrontiamola subito, se ti è incuriosita così tanto. Cioè, il problema è che la foto rimane poi in circolazione anche quando la persona è stata ritrovata.
Sì, si sa, e diciamo che gli informatici spesso lo ripetono, che una volta sul web, per sempre sul web. Dopo sappiamo che una foto può essere disattivata, insomma la pubblicazione può essere tolta, e spesso i siti di informazione fanno così, però è vero che non è che si può togliere del tutto questo avviso, e soprattutto sappiamo benissimo che tornare a delle versioni precedenti con determinati accorgimenti, programmi, si può fare, questo sì, anche per questioni di privacy legate al minore è importante. La polizia mi ha spiegato che non è sempre prassi, viene fatto appunto se si ritiene che sia utile e sempre in accordo con la famiglia.
Tra l'altro mi chiedo, ma quanto costa tutto questo? Perché per una bravata allontanarsi può essere ritrovato e però è scattato tutto il meccanismo, ci si potrebbe chiedere, uno, quanto è costato, due, chi paga?
Questa è una domanda che ho formulato al capitano Marco Mombelli. Diciamo che su questo non mi ha dato grandissime risposte, nel senso che sarebbe veramente difficile quantificare ogni singola voce di spesa, perché la polizia è un servizio, quindi la paghiamo con le tasse, e quindi quella parte lì rientra anche in queste voci di spesa. Poi c'è tutto quello che può essere i servizi esterni, cioè se si fa l'esempio della Rega, se è necessario impiegare un elicottero, si sa che l'elicottero ha dei costi elevati, e chiaramente anche lì poi bisogna valutare caso per caso, potrebbero esserci dei costi, questo sì, come può esserci quando uno chiama l'ambulanza e non è socio dell'ambulanza.
Costi ribaltati sulla famiglia, potrebbe,
dopo appunto non sono riuscita a quantificarli questi costi, proprio perché nessuno si è veramente sbilanciato.
Veniamo ai motivi. Perché si scappa? Hai detto, sul caso singolo evidentemente non vengono fornite informazioni per questioni di privacy, però ci sarà chi si è fatto un'idea su questo tipo di situazioni.
Sì, entrambi i miei interlocutori, io ho interpellato anche il giudice Damiano Bozzini, che è presidente della Camera di Protezione in Ticino, a lui arrivano i casi più problematici, però al di là di quello, come constatazione generale, ci può essere sì la bravata, e questo me lo ha confermato anche la polizia, più spesso non sono soltanto bravate, ci sono, ma la maggior parte dei casi sono comunque delle situazioni complesse dove appunto magari c'è un background familiare problematico, dove c'è una difficoltà, un disagio della persona, sta vivendo un momento di crisi e si scappa. Dall'altra parte c'è anche la questione della compagnia, del cerchio delle amicizie, persone collocate in istituto magari che fuggono insieme, spesso sono situazioni comunque dove c'è un tipo di sofferenza.
I casi estremi sono assai rari, non si può assolutamente ritenere che dietro un episodio singolo di un allontanamento da casa di un minore, anche quando poi viene coinvolta la polizia, ci sia sempre un problema grave, un disagio personale o familiare. Per fortuna la maggior parte dei casi non è questo, e l'autorità di protezione interviene sempre in maniera graduale e seguendo il criterio di proporzionalità.
Io ho trovato, facendo delle ricerche su questo tema, un vecchio servizio in cui si era interpellato uno psicologo, e una delle conclusioni era stata anche che si fugge anche per essere cercati in qualche modo, quindi a me è parsa una spiegazione che riassume bene un po' il tutto. Poi dopo, chiaro che ci sono anche delle situazioni dove niente, appunto la bravata si scappa o si va al concerto, poi ci sono delle situazioni problematiche di consumo. Tutti questi sono gli aspetti che sono saltati fuori man mano che ho fatto le interviste su questo tema. Come mi diceva il giudice Bozzini, a volte ci sono delle situazioni di trascuratezza, famiglie appunto problematiche con delle liti, situazioni anche di violenza, quindi sono fortunatamente la minoranza dei casi, e probabilmente sono quelle che arrivano sul suo tavolo, però c'è veramente un ventaglio di situazioni. Quando si parla di disagio dietro ci sono tantissime sfaccettature.
E cosa succede quando si ritrova una persona, quando il minorenne, in questo caso, perché è di loro che stiamo parlando, viene ritrovato, lo si riconsegna e basta, finita lì?
No, non è proprio così, nel senso che comunque la polizia fa degli accertamenti. La cosa principale è incontrare il giovane, parlarci, cercare di capire ancora una volta. Se già prima a monte delle ricerche c'era questo tentativo di individuare una ragione, così anche dopo, perché a volte dietro questi gesti emergono delle situazioni in cui serve un aiuto.
Si può ad esempio pensare a una sorveglianza educativa, o impartendo istruzioni ai genitori, o nominando un curatore, o a casi più estremi ordinando una presa a carico da parte di specialisti.
Tutto sempre in funzione di aiutare il giovane e aiutare però anche i familiari.
Le famiglie, anche qui non si può generalizzare, ma dopo un grande spavento sono ben contente di essere aiutate. Poi anche nella fase, quella in genere dell'adolescenza, in cui la difficoltà a comprendere le esigenze dei figli e a comprendere dei gesti singoli o dei momenti di difficoltà è una difficoltà di ogni famiglia.
È importante comunque sottolineare, e questo me l'hanno sottolineato entrambi gli interlocutori, che non è che sempre quando un minore fugge viene ritrovato poi scattano queste misure. A volte la cosa si chiude lì, si cerca un attimino di scavare nella situazione per capire se serve un aiuto. A volte la famiglia viene ritenuta solida abbastanza per riuscire poi a superare questa situazione da sola.
Ogni storia ha la sua storia. È vero che ci sono comunque dei minori che vanno via da casa, da un'istituzione dove sono collocati eccetera, per una questione di disagio loro, c'è una possibilità di un disagio familiare, c'è anche qualcuno che va via senza grandi motivazioni legate alla propria persona. È comunque molto importante riuscire a un po' ricostruire questi aspetti motivazionali.
Mi immedesimo adesso nella situazione, avendo figli, di un bambino che non sta tornando a casa da tanto tempo. C'è il panico, posso immaginare, perché si ha paura che sia successo qualcosa. E la domanda è: avviso o no la polizia? Quando l'avviso?
È una domanda che mi sono posta anch'io, appunto, anche io in qualità di genitore. Diciamo che non è facile dare consigli su questo punto, però il capitano Marco Mombelli ce ne ha dato uno, dicendo che bisogna allenare i ragazzi, ma già fin da bambini, alla puntualità. Quindi se bisogna tornare alle 10, sono le 10, se non ce la fai mi chiami, mi avvisi. Instaurare questa abitudine serve al genitore per capire quando qualcosa non va. Poi ognuno ovviamente conosce i propri figli, tiene conto di come sono fatti, eccetera. Però questo è un consiglio pratico che lui ha dato.
E adesso un'altra domanda, poi direi che abbiamo fatto la panoramica su queste tipologie di scomparsa che non c'entra coi minorenni, ma ci sarebbe il diritto ad andarsene quando si è adulti e non si è in una situazione, come dicevi prima tu, magari di confusione in età avanzata o per dei problemi vari? Una persona normale che prende e se ne va, uno può dire quella persona è scomparsa, aiutatemi a ritrovarla? Un partner, ad esempio.
Penso proprio che possa dirlo. Dopo la polizia è stata molto chiara: per un adulto scomparire non è un reato. Quindi da quel punto di vista lì una persona può rendersi irreperibile e tornare quando vuole, però è chiaro che poi se viene fatto scattare un allarme anche lì scattano delle valutazioni, e anche questo viene fatto caso per caso perché non si sa che tipo di situazione può esserci dietro.
E per chiudere, per tornare alle scomparse di minorenni e ai famosi annunci che si sentono appunto anche in radio, tu hai capito quanto servono? Cioè, quante volte capita che una persona per caso vede per strada un individuo che corrisponde a quell'identikit e chiama la polizia e dice l'ho visto, è qua?
In realtà no, non è che io l'abbia capito tantissimo questo, però di sicuro la polizia in questi casi, quando li emette, li ritiene utili. Tra l'altro io ho sentito anche l'amministratrice della pagina Facebook appunto su questo tema, si chiama Selena Valeriani, mi ha detto che ha deciso di aprire questa pagina quando è scomparsa sua zia nel 2017. Lei mi ha detto appunto che la cosa importante è che l'informazione giri il più velocemente possibile quando vengono emessi questi annunci, proprio perché comunque se c'è un avvistamento va segnalato, sicuramente un elemento che può aiutare nelle ricerche perché si restringe il campo. Altre volte sappiamo che mezzi tecnologici, telefonini e quant'altro, immagino che possano aiutare proprio per cercare di escludere magari determinate zone e concentrare le ricerche su altre.
Con la speranza evidentemente che la persona venga ritrovata, ma abbiamo capito non basta il ritrovamento perché la storia abbia un lieto fine, spesso ci sono altre misure perché un eventuale disagio venga percepito e che alla persona vengano date le attenzioni necessarie a seconda del bisogno.
Mm-hmm.
Finisce qui questo episodio con Romina Lara nella sua ricerca sulle persone scomparse. Michele Bonasorta in registrazione, Alessia Fontana è la realizzatrice. A sonorizzare l'episodio è stato Daniele Sola. Io sono Alan Crameri.